Parlaci di lei, grandi storie al femminile, un programma a cura di Virginia Padovese.
Una nuova puntata di Parlaci di lei, oggi è nostra ospite Annalisa Zanni, direttrice del Museo Poldi Pezzoli di Milano, benvenuta.
Grazie di questa opportunità di chiacchierare tra ragazze.
Ecco, parliamo di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, per anni leader del movimento non violento per la difesa dei diritti umani nel suo paese, in Birmania. Perché ha scelto di parlarci di lei?
Ho scelto di parlare di lei, nonostante io mi occupi di arte, per un motivo molto preciso, perché io condivido profondamente la scelta di questa coraggiosissima donna birmana, perché ritengo che anche l'arte che io salvaguardo abbia bisogno e appartenga proprio allo spirito e debba appartenire allo spirito di questa donna, cioè debba essere tutelata, preservata come patrimonio dell'umanità e salvaguardata, e per l'arte si debba lottare con lo stesso spirito inflessibile con cui sta lottando e ha continuato a lottare per tutta la sua vita questa giovanissima, secondo me, donna, giovane proprio perché non ha mai smesso e continua a non cessare di lottare per la tutela dei diritti umani. La qualità della vita delle persone passa attraverso l'arte. L'arte che è un linguaggio comune, un linguaggio condiviso che unisce tutti i popoli e che salverà l'umanità. E proprio per questo tutti i miei colleghi e le colleghe che silenziosamente lavorano per conservare per le future generazioni questo patrimonio, ebbene, proprio per il significato etico-morale dell'arte che io ho scelto una persona, non ho scelto una donna artista, non ho scelto una donna collezionista, ce n'erano moltissime, altrettanto meravigliose, ma ho scelto una donna che ha fatto della sua vita una missione, come nel mio piccolissimo credo di aver fatto io e con me tutte le persone che lavorano per conservare i beni culturali.
Sicuramente molti dei nostri ascoltatori conosceranno la vita e le vicende di questo personaggio, sicuramente una vita molto interessante, vissuta con coraggio, con determinazione, ma cerchiamo comunque di ricostruire quella che è stata la sua vita.
Sì, perché una vita che è anche in qualche modo rappresentata dal suo fisico, secondo me, la sua determinazione, la sua capacità di resistenza, di forza interiore, dimostrata da questa sua capacità di sorridere sempre con coraggio e insieme con gentilezza, ma con una fermezza che nessuno è riuscito a piegare. E chi sono questi nessuno? Sono personaggi davvero determinati nello stesso modo a imporre la sopraffazione. Infatti Aung San Suu Kyi, che è nata a Rangoon nel giugno del 1945, ha fondato la Lega Nazionale per la Democrazia nel 1988 e si è ispirata, ed è importante anche sottolineare questo, sia alla figura del grande Mahatma Gandhi, e insieme porta in sé, e questo spiega anche l'atteggiamento e la sua filosofia, la filosofia che sta alla base del suo percorso, che è la religione buddista, quindi una religione che la guida anche verso la sua meta, ma attraverso la non violenza, quindi che è la forma più forte di resistenza, apparentemente passiva, ma in realtà attiva. Lei nasce da una famiglia, il padre era questo generale che ha accompagnato la liberazione della Birmania dal Regno Unito nel 1947, il padre però lo stesso anno è stato ucciso e la piccola è rimasta quindi orfana a 2 anni insieme ai 2 fratellini. La madre peraltro era una donna altrettanto forte. forte e altrettanto capace di accompagnare questa famiglia attraverso una serie di percorsi che l'hanno portata sia in India come ambasciatrice della Birmania e poi a Londra. Opportunità questa importante per Aung San Suu Kyi per laurearsi ad Oxford nel 1967 in filosofia, scienze politiche ed economia e per andare poi negli Stati Uniti dove ha lavorato anche per le Nazioni Unite e dove ha incontrato anche il marito Michael Harris, studioso di cultura tibetana che viveva in Bhutan e che ha sposato nel 71.
E come ci diceva prima, quando tornò in Birmania nel 1988 fondò la Lega Nazionale per la Democrazia, ma subito dopo il regime birmano la costrinse agli arresti domiciliari che durarono per oltre 20 anni fino al 2010.
Esattamente, dal 1989 al 2010 fu arrestata, il carcere le fu sempre trasformati in arresti domiciliari estremamente ricattatori. Perché? Perché in effetti, anche in occasione della gravissima malattia, della morte poi del marito 53enne, non ebbe mai la possibilità di lasciare la Birmania, o perlomeno le fu data la possibilità di lasciare la Birmania per raggiungere il marito, ma con la clausola, la condizione di non poter più ritornare nella sua nazione. Ed ella ha sempre rifiutato di lasciare la Birmania. E qui c'è davvero, emerge questa straordinaria figura di donna che ha in realtà scelto di lottare per la sua nazione, per i diritti umani. E questo davvero io lo trovo eccezionale e pagando un prezzo, perché ha pagato sulla propria pelle, un prezzo davvero terribile in termini personali. Quando ha ricevuto il premio Nobel che le è stato dato nel 1991, il premio Nobel per la pace, non ha potuto ritirarlo, sempre per le stesse motivazioni. Sono andati a ritirarlo i suoi due figli, che peraltro aveva visto raramente. E il $1.300.000 che aveva ricevuto come premio li ha destinati, di nuovo mi piace ricordarlo, per creare strutture sanitarie ed educative per la popolazione birmana. Perché, secondo quanto lei ha poi scritto e detto quando ha potuto andare ad Oslo a non ritirare il premio, ma a ringraziare e a dire perché aveva accettato il premio, parlando di cosa significava la pace per la cultura birmana, ha parlato proprio di pace come assenza di sopraffazione e grande equilibrio tra la mente e il corpo, e per questo lei ha voluto creare strutture sanitarie ed educative per la popolazione birmana, un equilibrio di mente e corpo che doveva essere condiviso con tutta la popolazione.
E poi da quel 13 novembre 2010, quando venne liberata, iniziò anche a viaggiare e riuscì a passare anche per l'Italia, dove a Bologna ritirò la laurea honoris causa che le era stata attribuita nel 2000. Lei ha avuto modo di seguire la sua visita in Italia?
Devo dire che ho seguito tutto il suo iter, il suo percorso, sempre con grande attenzione. Anche nei momenti, diciamo, più bui, quando hanno cercato anche recentemente in fondo di mettere in qualche modo in discussione alcune sue decisioni o comunque di gettare alcune ombre sulle possibili connivenze col regime, mai nessuna ombra invece su di lei è possibile pensare. E penso invece a una donna che continua a scrivere e a dare la sua testimonianza e che soprattutto ha vissuto il premio Nobel e anche tutti questi riconoscimenti come un'opportunità per allargare questa sua tensione verso i diritti umani, condividendoli con tutto il resto dell'umanità, con tutte le persone oppresse, con tutte le persone che sono state costrette ad abbandonare la propria terra, che sono quindi perseguitate, che non hanno lavoro, che non hanno cibo. E quindi dalla Birmania si è espansa e ha trovato proprio nell'umanità perseguitata un segno più ampio e più alto, pur non perdendo mai di vista la propria identità e le proprie motivazioni politiche. Infatti, è proprio di oggi, mi piace che sia proprio oggi questa opportunità di conversazione, la sua candidatura a presidente della Birmania. Ci saranno le elezioni in Birmania nel 2015. E quando aveva avanzato questa possibilità, il regime birmano aveva subito creato una legge che impediva alle persone che avessero delle parentele o collegamenti con stranieri la possibilità di presentarsi alle elezioni, quindi subito eliminata. Invece, proprio oggi si è aperto uno spiraglio e lo stesso presidente della Birmania ha detto che appoggerà l'eliminazione di questa legge per dare l'opportunità anche a lei di concorrere alle elezioni che già a suo tempo, nel 1990, aveva vinto con il suo partito ampiamente e che poi il regime aveva ovviamente subito dichiarate nulle, quindi prendendo il potere e imprigionandola, quindi arrestandola e impedendole ogni contatto con l'esterno.
Annalisa, una curiosità, un giorno le fu chiesto di doppiare in italiano la voce di Aung San Suu Kyi perché era stata ritenuta molto simile alla sua. Ci racconti com'è andata?
Sì, è un legame in più che certamente mi ha molto colpito. Mi trovavo in uno studio per registrare le audioguide del museo, in realtà, quindi il direttore che narra la storia dei dipinti del museo. E passava di lì una persona che poi si è rivelata essere un regista svizzero che aveva intervistato, aveva avuto una lunga intervista, parliamo degli anni, dei primi anni 90, con questa meravigliosa creatura. E passando mi aveva ascoltato e quando uscì dallo studio di registrazione mi fermò e mi chiese se ero disponibile ad andare in Svizzera perché la mia voce, secondo lui, era molto simile a quella di Aung San Suu Kyi. Però l'unica clausola è che io sarei dovuta andare entro 2 giorni in Svizzera per la registrazione e in quel momento mi era impossibile, devo dire. Me ne sono pentita.
Annalisa Zanni, prima di salutarci vorrei tornare un attimo su quello che ci ha detto all'inizio dell'intervista, che devo dire mi ha colpito molto, che anche per chi come lei lavora per preservare l'arte, cioè in un campo completamente diverso da quello dell'azione politica e umanitaria di Aung San Suu Kyi, comunque trova in lei un esempio di coraggio e di determinazione. Lei è riuscita davvero a portarla nel suo mondo, a interiorizzarla e a farla diventare parte del suo modo di essere e di lavorare.
Assolutamente sì, perché io credo che ognuno di noi abbia nella sua vita una missione. Ognuno di noi è tassello di un grande puzzle e ognuno di noi ha un compito da svolgere. Qualsiasi lavoro svolga, alcuni hanno più di altri una grande opportunità. Credo però che nessuno di noi, come anche lei, Aung San Suu Kyi, ci chiede, non deve mai sottrarsi a questo compito, assumerselo fino in fondo e sapendo che se si sentirà parte dell'umanità, aiuterà anche evitando gli sprechi, aiutando le persone che hanno bisogno, avrà fatto la sua parte e trovando nel proprio lavoro quotidiano il senso del proprio lavoro come un tassello che aiuta a far crescere l'umanità, penso che abbia dato senso alla propria vita.
Annalisa Zanni, direttrice del Museo Paul di Pezzoli di Milano, la ringraziamo molto per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi per questa bellissima opportunità di riflettere tutti insieme.